Sì, sono anche papà di Giorgia e Caterina che saluto se mi stanno seguendo. Bene, allora, amministrare 2.0. 1.0, 2.0 viene chiaramente dal web, dal web 2.0. 1.0 era il web di una volta. Come amministrare 1.0 dovrebbe, speriamo, essere l'amministrazione di una volta. L'1.0 era una cosa in cui c'era uno che si rivolgeva a tanti, uno. La comunicazione era monodirezionale. Il 2.0 invece nel web che cosa ha permesso? Ha permesso, grazie all'innovazione tecnologica, di far sì che anche quei tanti potessero comunicare con quell'uno. E quindi c'è adesso la possibilità di avere una comunicazione molti a molti. E in amministrazione vuol dire prendere coscienza di queste nuove opportunità che ci danno le tecnologie e quindi cercare di capire come anche quei molti possono essere utilizzati e coinvolti per l'amministrazione. Ora però capite che alla base di tutto c'è una scelta politica che viene da una visione filosofica, cioè la folla, la facciamo partecipare o no? E capite che se noi pensiamo che c'è la saggezza delle folle, che è uno dei concetti che sta dietro al Web 2.0, allora avremo voglia di farli partecipare anche all'amministrazione. Se invece abbiamo una concezione del popolo bue, allora probabilmente non abbiamo tanta voglia di dargli strumenti e di starli ad ascoltare. E allora bisogna partire da qui. Io chiaramente chiaramente perché mi spendo da un po' di anni nell'amministrazione 2.0, ho una visione di saggezza delle folle. E da lì si parte. Allora, se la folla è saggia, bisogna cercare di sfruttare questa saggezza. Come abbiamo fatto a Udine? In un caso, questo è uno forse dei più famosi delle cose che abbiamo fatto, più famosi perché una giornalista di Repubblica ci è incappata e ci ha fatto un articolo, un paginone su Repubblica e quindi questo ha avuto permesso di avere una certa risonanza a livello nazionale. Questo è un servizio che abbiamo attivato per permettere ai cittadini di segnalare cose che non funzionano. È un servizio prodotto da una ditta di Reggio Calabria. Basta pagare un canone, noi paghiamo più o meno 10.000 euro all'anno, che non è una cifra enorme, e funziona. Quindi qualunque altro comune potrebbe farlo con costi accessibili. Qual è l'idea? L'idea è quella di dire: io ho un territorio abbastanza vasto, tenerlo sotto controllo non è una cosa semplice. Come faccio a sfruttare il lavoro gratuito di qualche centinaio di controllori? Noi abbiamo più o meno 300 iscritti a questo portale e aumentano. Come si fa? Così ci si mette, uno ci mette la faccia, si fa in modo che quando il cittadino segnala la buca che non va, l'amministrazione risponda, dica grazie che ce l'hai segnalato, la ripareremo entro questo tot. E poi quando l'abbiamo riparata gli si manda una mail e si dice grazie per aver contribuito, abbiamo riparato la buca piuttosto che il lampione, piuttosto che spostato il cassonetto o rifatto le strisce pedonali. Tutte cose che si riescono a fare abbastanza semplicemente. Basta non aver paura di metterci la faccia e basta aver fiducia e instaurare un meccanismo di collaborazione con i cittadini, quindi non un meccanismo in cui il cittadino si lamenta che le cose non funzionano. Cioè, con più di 100, mi pare 150 chilometri di strade è assurdo pensare che siano sempre tutte a posto. Lo capiscono i cittadini, però la cosa che non gli va è che quando fanno la segnalazione questa finisca nel vuoto. Se invece vedono dall'altra parte un'amministrazione che funziona, che risponde, anche non che lo risolve immediatamente, ma che risponde, questo permette di creare un circolo virtuoso. Il cittadino si sente parte nel miglioramento della propria città, l'amministrazione ottiene gratis aiuto da parte e collaborazione da parte dei cittadini. Altre cose si possono fare. E vi racconto anche cose che non hanno funzionato moltissimo, perché sfruttare la saggezza delle folle, per esempio, io volevo sfruttarla nel migliorare i regolamenti. Anche qui ho fatto una cosa, questo costa ancora di meno, è gratis. Ho preso uno dei tanti strumenti online gratuiti per fare i wiki. Wiki sono quei siti web dove si può anche modificare il contenuto della pagina, e ho messo i regolamenti comunali, alcuni regolamenti comunali online, dicendo: fate le vostre modifiche. È chiaro che non verranno recepite tutte, perché modificare un regolamento non è facile, però avremo un feedback. In realtà, in questo caso, quello che ho imparato, sto continuando, insisto, però nonostante abbia provato a coinvolgere anche gli studenti di giurisprudenza dell'università, questa qua di mettere mano ai regolamenti è una cosa assai difficile, evidentemente, e non troppo interessante. Quello di dire che c'è la buca o il rampione che è rotto funziona meglio per adesso. Comunque, secondo me, bisogna trovare un modo, e quindi insistiamo, anche perché abbiamo degli esempi a livello internazionale di collaborazioni. Certo, lì non era il regolamento edilizio. In Islanda hanno utilizzato la saggezza delle folle per la Costituzione, no? Hanno messo online la Costituzione, la bozza, hanno discusso, e quindi i cittadini hanno partecipato, e quello è un grande successo, e sta lì a dirci: guardate che si può fare. Certo, bisogna trovare probabilmente la cosa di interesse e avere una certa massa critica e anche un certo livello di alfabetizzazione, ma ne parlerò. Una cosa che sicuramente occorre fare è quello di fare un cambiamento culturale, ovvero amministrazione 2.0 vuol dire pensare alla folla come una risorsa, pensare alla folla come una risorsa, al cittadino come una risorsa, vuol dire anche smetterla di guardarsi l'ombelico, cioè l'amministrazione deve mettere il cittadino al centro della propria azione amministrativa. E allora, se uno vuole mettere il cittadino al centro, deve iniziare ad ascoltarlo. Per esempio, una delle cose che abbiamo messo in piedi sono tutti i vari questionari di rilevazione della soddisfazione del cittadino sui vari servizi. Io ho spinto in tutti, prima pian piano, prima in alcuni servizi, poi sempre di più, in cartaceo e online, fino a tendere a coprire il 100% dei servizi comunali, con l'obiettivo, uno degli obiettivi, che era quello di dire: vorrei che il cittadino udinese, quando arriva ed entra in un ufficio e non trova il questionario di rilevazione della soddisfazione, dica: come mai non c'è? Come mai? È un mio diritto dire se sono stato soddisfatto o no. Ci sono arrivato? Non ancora. Però comunque si spinge. Perché? Perché bisogna ascoltare il cittadino per cercare di migliorare. E ci sono tanti strumenti che permettono di ascoltare. E soprattutto, dopo averlo ascoltato, bisogna fare. Ovvero, i questionari non devono essere questionari che dicono: sei contento o non sei contento. Perché guardate, io qua vi ho messo un'idea di quello che viene fuori. Fortunatamente a Udine i livelli di qualità del servizio in media sono molto alti, cioè fare un questionario di soddisfazione con le faccine che sorridono e dicono: ah, che bene, qua ho messo il buon Brunetta che voleva le faccine, no? E dire che bravi che siamo non è molto utile. Fare dei questionari in cui invece, per esempio, gli si chiede quali sono le cose più importanti o meno importanti, permette di fare poi l'anno dopo magari delle azioni per cercare di andare nella direzione che il cittadino ha chiesto. Chiaramente, per fare questo bisogna sviluppare la cultura della partecipazione. E questa è la sfida probabilmente più importante, perché la cultura della partecipazione non è lo strumento che vi permette di ascoltare, ma è la voglia di ascoltare, la voglia di cercare di programmare le azioni da fare con anche un altro soggetto che devi inserire nel ciclo di programmazione e controllo, che è il cittadino. E quindi per questo non basta un'azione ogni tanto, e abbiamo cercato di fare un progetto intero che va sotto la sigla di ascolto attivo. E sotto la sigla di ascolto attivo ci sono varie iniziative che abbiamo provato a mettere in campo. Per esempio, questo è i suggerimenti per l'innovazione, un po' quello che adesso hanno fatto con l'ideario per l'agenda digitale italiana. Io l'avevo fatto un po' di tempo fa, e qui si raccolgono un po' di suggerimenti, alcuni possibili, e quando sono possibili li facciamo. Per esempio, l'altro giorno ho mandato il feedback via mail a quelli che avevano suggerito una cosa che abbiamo fatto, che era un'area attrezzata per i cani, per far giocare i cani in sicurezza e non dar fastidio ai bambini nei parchi e così. E altri, diciamo, sono un po' meno realizzabili, però questo non vuol dire che non bisogna metterli a disposizione lo strumento del cittadino, basta dialogare. Chiaramente anche qui una delle cose per dialogare, uno degli strumenti, sono i social network, e il Comune di Udine è presente sui vari social network, Facebook, Twitter, YouTube e così via. Anche qui è assai difficile, in realtà io non posso dirmi tanto soddisfatto, per quello ho messo il bimbo che piange, perché è vero, noi siamo presenti, abbiamo un certo numero di amici su Facebook, di follower su Twitter, però anche qui ancora, secondo me, quella cultura della partecipazione, dell'interazione non è ancora scattata. Prima di venire qua ho fatto iscritto il Comune di Udine su Cloud, che è questo servizio che serve a misurare, a darti un ranking sulla tua autorevolezza nei social network, e il punteggio del Comune di Udine, lo vedete lì, è 36, con un 71 di raggiungibilità, sono numeri ancora bassi, bisogna lavorare. Certo, bisogna per lavorare bisogna avere energie e risorse, però diciamo in qualche modo piano piano stiamo andando in quella direzione. Altro modo per avere la collaborazione è aprire i dati, rendere disponibili i dati, e qui abbiamo fatto una siamo stati uno dei primi comuni a livello italiano ad aprire alcuni dati con un modo abbastanza semplice. Abbiamo usato gli strumenti di Google Documents per mettere i dati online e renderli disponibili e facilmente elaborabili. È chiaro che dietro la filosofia dell'apertura dei dati c'è di nuovo quel credere che poi dopo verranno utilizzati bene dai cittadini. Io li do a disposizione perché so che loro li utilizzeranno bene per controllare per quello che faccio, per vedere, per aiutarmi, magari segnalandomi cose che non funzionano. Perché se un'amministrazione vuole fare le cose bene, non vedo perché debba avere paura di essere aperta ai cittadini. Ecco, vi chiedo scusa, lasciatemi un 20 secondi di messaggio promozionale, vi sfrutto questa occasione, perché di open data, di tecnologie, di open government, parleremo anche a Udine il 13 e 14 di settembre in occasione del Worldwide Udine, che organizziamo in concomitanza con un'altra manifestazione che è Friuli Doc, che è una manifestazione enogastronomica che c'è a Udine, per quello il bicchiere. Quindi siete tutti invitati a venire a Udine a vedere le bellezze, ad assaggiare i cibi e le bevande di Udine, e poi a venire al Worldwide Udine a parlare di innovazione, di nuove tecnologie, di open data e open government. Fine del messaggio pubblicitario. Rispetto, e torniamo a quello che vi stavo raccontando, rispetto alle cose che abbiamo fatto, siamo soddisfatti? Allora, non tantissimo, nel senso che, ma anche questo è un po' colpa mia, cioè io fino a quando, adesso ancora mi manca un anno di amministrazione, fino a quando non ho finito non voglio guardarmi indietro, voglio guardare avanti, e quindi ancora vedo tante cose da fare e voglio continuare a spingere. Però bisogna iniziare a ragionare su che cosa ha funzionato finora, perché di queste cose che vi racconto, più o meno con i termini non magari non questi, ma simili, se ne sta parlando da anni, delle nuove tecnologie e adesso francamente, ma si può dire che le nuove tecnologie e recentemente i social media hanno trasformato la pubblica amministrazione? Voi ve la sentite di dire una cosa del genere? e sono nuovi strumenti. Adesso è tutto migliorato, adesso che ci sono i calcolatori e le reti. Però uno deve dire, ma come mai, cos'è che non funziona? Perché sono cose bellissime queste, aperture ai cittadini. Allora, secondo me, abbiamo semplificato un po' troppo il modello. Cioè, quando parliamo di queste cose, tendiamo a semplificare troppo il modello. Quella foto lì che ho messo è la foto di un robottino. Allora, io prima di fare la... sono tuttora, appunto, come è stato detto. Io faccio anche il professore universitario. Prima di fare l'assessore, tra le ultime cose che mi stavo occupando erano di reti neurali artificiali su robottini, su cose di questo tipo. E mi ricordo che mi colpì una storia di un professore italiano che lavora a Lugano, che aveva fatto che cosa? Un esperimento di questo tipo. Aveva fatto un modello di robottino. Aveva messo le sue reti artificiali, le aveva fatte evolvere in questa simulazione, poi quando erano arrivate al punto che secondo lui funzionava, le aveva messe sul robottino vero e il risultato era stato un disastro. Cioè il robottino non si muoveva bene, faceva tutto. Cosa è successo? Alla fine, dopo un po', ci ha ragionato e ha capito. Cos'era successo? Nel suo modello, i sensori del robottino erano sensori ideali, funzionavano benissimo, come devono funzionare teoricamente. Solo che nella realtà invece i sensori non sono ideali, hanno un sacco di errori. E quindi le reti neurali che lui aveva fatto evolvere nel mondo perfetto e semplificato, dove tutte le cose funzionano in una certa maniera, poi nella realtà non funzionava più. Ecco, mi sembra che noi quando parliamo di nuove tecnologie, di social network, nella pubblica amministrazione, stiamo semplificando un po' troppo ed è per quello che probabilmente non ha ancora funzionato, perché tendiamo a dimenticare alcuni aspetti che inficiano tutti gli sforzi che tendiamo a fare, e questi ci sono e questi vanno tenuti in considerazione. Allora, voi potete fare il miglior sistema del mondo di tracciamento delle pratiche dei cittadini che vedono dove va a finire la pratica, ma se c'è questo aspetto qua, dove il fatto che la pratica non si trova più, oppure che qualcuno possa a un certo punto far andare sopra e sotto la pratica, permette di fare altre cose, è chiaro che non ci riuscirete. E questo, allora, è inutile, uno può portarvi qualunque ditta di software, il sistema migliore, dove tutto è tracciato, dove tutti ci sono i benchmark e i cose, ma se c'è quello, non passa. O comunque, è lì che state lottando. C'è l'altro aspetto che è il vertice politico. Perché non va, in alcuni casi non si riesce ad avere a creare questa collaborazione con i cittadini? Ma perché, adesso diciamocelo, abbiamo una classe dirigente di un certo tipo che ha altri interessi piuttosto che fare bene quello per cui è stato eletto. E fino a quando non si risolve quel problema lì, o almeno parzialmente, non si attacca, potete mettere gli strumenti di ascolto che volete, ma questo signore qua è occupato a fare altro, quindi non ascolterà. In più c'è un altro aspetto, che è quello della attuale organizzazione, spesso, non sempre, no, io generalizzo, per semplificare, lo stato dell'amministrazione pubblica, no? E quindi ci sono gli aspetti dell'assoluta mancanza di cultura informatica, una mancanza di cultura organizzativa che fissa il lavoro ancora a regole fordiste, dove sembra che tu l'importante devi timbrare il cartellino e poi sei a posto, e invece non ti misura i risultati. E poi gerarchie fortissime che non hanno nessun senso spesso e volentieri. La gerarchizzazione ha senso solo in limitati casi, in tutto il resto invece è solo un ostacolo terribile, no? E quindi tutte queste cose, la dematerializzazione che ancora non va avanti, la carta dappertutto, e adesso vedo che a forza di botte, cosa diventa? La carta diventa il PDF scansionato, che è una cosa terribile, pesa ancora di più, secondo me, della carta. Serve cultura. Ecco, in realtà c'è anche un altro aspetto che bisognerebbe aggiungere, che pensavo tra ieri e oggi che ero qui a Forum PA, perché ce n'è anche un altro di colpevole. La prossima volta devo aggiungere una slide con i cittadini che stanno lì a guardare la TV, perché c'è anche quella parte di attori che hanno lasciato perdere che tutto andasse, invece di arrabbiarsi e di collaborare, che in uno spirito di amministrazione 2.0 serve anche la voglia del cittadino di collaborare, di dare parte del suo tempo e della sua attività, perché si sente parte di una comunità. Fate un sorriso, perché c'è anche la possibilità di migliorare, non la vedo poi così. Una volta che uno ha individuato le cose, i pericoli, allora può, secondo me, in un modo abbastanza sensato anche cercare di individuare una strategia. Ecco, in questo caso le tecnologie adesso sono veramente arrivate a un livello dove riescono abbastanza velocemente a bypassare alcuni problemi, però bisogna capire l'importanza del dato strutturato. Ora, cosa vuol dire l'importanza del dato strutturato? Del dato soprattutto, perché appunto se uno deve governare, deve avere le informazioni per governare. Un po' di tempo fa io avevo ancora la moto e mi piaceva andare a correre in pista con la moto, poi dopo non c'è più tempo e quindi si fa l'assessore, non si corre in moto. Però si impara una cosa, sapete, correndo in pista. Correndo in pista si impara molto velocemente che se si vuole andare veloce bisogna guardare giù in fondo. Perché se si guarda lì ci sono due possibilità: o si va piano o si va fuori, si va a sbattere. Ora, per guardare giù in fondo uno deve avere in qualche modo la sensazione di tutte le cose come vanno, e quindi, vedete, c'è una strumentazione molto semplice sulla moto, immediata. Perché? Perché ti permette di correre, ma devi averli i dati e devi averli immediati. Ecco, non c'è questa cultura nella pubblica amministrazione, spesso non c'è quella, però inizia a esserci la possibilità di ottenerla molto velocemente. Cosa posso, se posso provare a dare uno sguardo su cosa si potrà fare tra poco e cosa faremo noi tra poco. Allora, a Udine cerchiamo di portare avanti alcuni progetti. Uno lo presentavamo ieri con l'associazione Open Polis, che è Open Municipio. Cerchiamo di aprire anche i dati relativi all'attività degli organi politici. Open Municipio è un portale, lo trovate adesso all'indirizzo demo.openmunicipio.it, in cui tutti i comuni, se vogliono, potranno inserire tutte le informazioni relative all'attività dei consiglieri e degli assessori e del sindaco, con tutti gli atti che votano, con tutte le delibere, con tutti i testi, con tutti i voti, con tutte le presenze, con tutte le assenze, con tutto quello che fanno. E in più il cittadino potrà interagire e dire, per esempio, sul determinato atto, se gli piace, se non gli piace, se commentare, votare, seguire, chiedere al sistema di tenerlo al corrente di tutte le cose che il politico tal dei tali fa, oppure delle cose relative a un determinato argomento. E21, che è un bellissimo progetto che hanno portato avanti alcuni comuni della Lombardia, relativamente alle metodologie dell'Agenda 21, utilizzando quindi tutte metodologie partecipative, utilizzando degli strumenti informatici, quindi per cercare con quel canale di aumentare la partecipazione. E poi un'altra cosa che mi piacerebbe abbastanza fare è copiare, non so se lo conoscete, Where Does My Money Goes, che è uno dei siti inglesi dove ci può andare a vedere dove va la destinazione dei soldi del bilancio dello Stato. A me piacerebbe chiaramente sul bilancio comunale, ma c'è un'altra cosa carina su quel sito, che è tu metti qual è il tuo reddito, lui calcola più o meno quante sono le tue tasse e si va a vedere tu con le tue tasse dove vanno a cosa vai a finanziare. La cosa che mi piacerebbe fare è mettere una cosa in più, che è quella di permettere al cittadino di tirare la coperta da una parte all'altra e dire: no, io vorrei che le mie tasse andassero più da una parte, e chiaramente quando tirate la coperta da una parte si scopre dall'altra. Questo un po' per avere il feedback dei cittadini, che magari ti danno la priorità su determinati interventi, un po' anche per uscire da questa semplificazione che tutti vogliono, perché amministrare 2.0 vuol dire anche essere consapevoli che le risorse sono limitate e se tiro da una parte, ops, si scopre dall'altra, e prendere le decisioni vuol dire fare questo. Ancora, se mi permettete, una visione sul futuro. Ecco, su questo ci terrei. Attenzione, perché amministrare 2.0, le nuove tecnologie, open government, c'è qualcuno che anche in queste cose infila il voto elettronico. Ecco, io qua vi prego assolutamente attenzione. Attenzione, perché il voto elettronico può essere, ed è sacrosanto, utilizzato in molti ambiti, ma non in tutti. Perché, che io sappia, a livello di letteratura scientifica, non esiste nessun sistema di voto elettronico che assicura che il voto sia segreto. E allora, il fatto che non è possibile assicurare che il voto sia segreto, questo spinge chiaramente il rischio, in alcuni casi, che ci sia voto di scambio molto alto. Anzi, in più, in questo meccanismo si inserisce un intermediatore che, quando andate a votare con la matita copiativa, non c'è, perché tra voi e il voto non c'è nulla, mentre invece quando fate con il sistema di voto elettronico l'intermediatore c'è, e questo in qualche modo può portare ad avere sensazioni di aver fatto qualcosa, votato qualcosa, anche se ci sono meccanismi per assicurare che il tuo voto viene veramente considerato, però sicuramente non ci sono meccanismi per assicurarsi che nessuno lo sappia. E questo è troppo pericoloso. Non è quella la strada, in molti casi. In tanti sì, dove non c'è il problema della segretezza del voto, assolutamente sì. E guardate che non lo dico solo io, per quello che è, ma se andate a cercare letteratura anche recente, febbraio 2012, c'è fior fior di letteratura. Io questo ne ho preso uno che questo parlava in particolare del voto su internet, comunque dei rischi, che dice quello è una cosa assolutamente da evitare, almeno per ora, almeno fino a quando qualcuno non dimostrerà che che è più sicuro, o almeno altrettanto sicuro di quello che facciamo. Invece, qual è la direzione che secondo me bisognerebbe andare a seguire? Beh, c'è questo interessante fenomeno della gamification che sta venendo fuori nei social network, nel marketing, che può essere utilizzato, secondo me, anche nel contesto dell'amministrazione. Cos'è gamification? Non so quanti di voi hanno fatto check-in con Foursquare quando siete arrivati a Forum PA. Ora, se queste due check-in su Foursquare non vogliono dire niente, è un po' difficile. C'è un giochino, un po' una perdita di tempo, però ha delle utilità su cellulare, in cui in pratica è un'applicazione, in cui è un social network, in cui ognuno va, quando andate in un certo posto, dite: io sono qua. Poi andate da un'altra parte: io sono qua. A cosa serve questa cosa? A voi, a fare perdere tempo così. Però in generale, quando avete un po' di amici, per esempio, dite: ah, ma dov'è il mio amico? Aspetta che vedo. Oppure sono in un posto, faccio check-in: ah, ma c'è anche il mio amico, allora aspetta che lo chiamo. Questa cosa nasce, per esempio, per i ragazzi che uscivano la sera, andavano nei bar, no? E dicevano: sono qua, anche perché questa informazione, sono qua, ti dà un'informazione in più, che è quali sono i bar più frequentati, e questo dà un valore, È tutto fatto con il lavoro gratuito di tutta questa gente, me compreso, che si mette a dire sono qua, sono qua, sono qua. E come ha fatto quelli di Foursquare a spingere questa cosa? Hanno messo un meccanismo di gamification, di gioco, ovvero ogni volta che tu dici sono qua, aggiungi un punto, prendi il punto, aumenti la classifica rispetto ai tuoi amici, e poi se vai, dici sono qua tante volte, in un punto diventi il sindaco di quel posto. Il sindaco su Foursquare. Io su Foursquare sono sindaco del comune di Udine, di tanti uffici comunali, perché il mio sindaco non gioca su Foursquare, non ha tempo da perdere come me. Come si può utilizzare questa cosa? Ve la butto lì, è una cosa su cui sto ragionando ultimamente. Noi abbiamo vari progetti fatti da Città Sane, progetti che tendono a spingere verso dei comportamenti di vita che aumentano la qualità della vita, no? Sono però tendono a essere sempre progetti pilota che ne so, i gruppi di cammino piuttosto che il pedibus per andare a scuola, non vengono in qualche modo allargati moltissimo. Allora, un'idea che mi stava venendo per aggiungere un meccanismo ludico è quello di dire: ogni volta che tu cittadino partecipi a queste cose, guadagni un punto, un euro, due euro, non lo so, devo fare i conti. Questi euro vanno a finire dentro un calderone, che sono quelli che tu hai guadagnato a favore dell'amministrazione. Alla fine dell'anno vediamo quanti ne abbiamo guadagnati, e quelli che hanno contribuito a guadagnarli decideranno come utilizzarli, certo nei fini dell'amministrazione, non che ci fanno una cena, però che ne so, per esempio potranno decidere se comprare delle lavagne interattive alla scuola piuttosto che mettere a posto una piazza, dipende da quanto riusciremo a fare. Però questo è un meccanismo su cui sto ragionando, e magari se qualcuno mi dà un'idea in più, per cercare di dare questo incentivo in cui uno vede non solo sono andato a fare i gruppi di cammino e fa bene alla mia salute, ma in più ho anche aggiunto un punteggio, ho aggiunto qualcosa per la comunità, e poi sarò io a decidere come utilizzare per dare un beneficio alla comunità. E questo cerca di spingere anche nel meccanismo di sentirsi parte di una comunità. Ultima cosa, e poi concludo, si può utilizzare il lavoro adesso anche delle cose, non solo dei cittadini, perché adesso sempre di più le cose raccoglieranno dati, raccoglieranno informazioni e potranno fare delle cose. Allora, c'era sempre ieri mattina Carlo Ratti che raccontava il progetto della Copenhagen Wheel, che è una ruota di bicicletta con dentro dei sensori, e i cittadini che hanno la Copenhagen Wheel, per il solo fatto dei sensori che raccolgono le informazioni sull'inquinamento, per esempio, piuttosto che la temperatura, piuttosto che anche la velocità di avanzamento, e in questo modo anche ha fatto vedere anche con pochi ciclisti che girano per Copenhagen, l'amministrazione in cambio ha tutte le informazioni sulla distribuzione dei livelli di ossido d'azoto piuttosto che CO2, quindi con una qualità assai migliore di mettere le varie centraline, in più la velocità il traffico, e la temperatura e tutto quanto uno riesce a infilare dentro quella ruota. Ma si può andare anche oltre, perché per esempio ci sono tanti progetti che sfruttano tutti i cellulari che abbiamo in tasca, chiaramente non tracciando il singolo ma aggregando i dati, per estrarre informazione per esempio sull'attività in una certa zona della città, e ad esempio lo usano ad Amsterdam la polizia, perché hanno scoperto che in alcuni casi le bande di ragazzi hanno, quando devono fare qualcosa che non va, hanno un'attività sui cellulari che è possibile riconoscere in maniera semiautomatica o automatica nel calcolatore, e allora in qualche modo loro, analizzando semplicemente l'attività della rete, riescono a capire che c'è qualcosa, si allertano. Ma si può utilizzare anche per esempio vedendo i flussi per capire a livello di programmazione del territorio dove va la gente, dove durante la città, quali sono gli spostamenti, ripeto in modo aggregato. Addirittura con le informazioni dei cellulari si può sapere i turisti delle nazionalità varie, perché chiaramente il cellulare, la rete sa se è un cellulare italiano piuttosto che austriaco, piuttosto che francese, e si possono seguire gli spostamenti dei turisti per vedere dove vanno e da qui quindi avere informazioni per fare una politica di marketing territoriale seria e scientifica e non basata solo sulle sensazioni. Io vi ringrazio, spero di essere stato abbastanza chiaro e non troppo veloce. Qui sono un po' di link alle varie mie identità virtuali sulla rete. E grazie per l'attenzione, sono qui se ci sono delle domande.